www.radiojo.it e la storia continua. Gente di città e gente di campagna. Notti all'Adiaccio. La casa medievale non comprendeva veri edifici di abitazione, perlomeno il Medioevo. Non era attrezzato per alloggiare in permanenza un gran numero di lavoratori. Il bovettiere stesso, che fosse proprietario del casale o affittuario di una chiesa romana, e molto spesso i bovettieri rivestivano il doppio ruolo, non ci abita mai. Trascorre gran parte del tempo a percorrere la campagna a cavallo, controlla i lavori, impartisce ordini, ma ogni sera torna in città dove, con la famiglia e con numerosa servitù, occupa un complesso di case che fungono, oltre che da residenza, da deposito per il grano, il fieno e gli altri prodotti della terra, nonché da stalle per gli animali. La manodopera impegnata nei grossi lavori stagionali, specialmente al momento della aratura, della mietitura e della battitura, non poteva certo concedersi questo lusso, tanto più che i tiri dei buoi, con il loro passo lento, non si spostano così facilmente da un posto all'altro. In diversi periodi dell'anno, quindi, il casale si riempiva di una popolazione maschile che trovava rifugio la notte in capanne di legno, in grotte scavate nel tufo, o per i più fortunati, nella torre, e quando esistevano, nelle altre costruzioni in muratura del casale. Molte di queste torri si possono ancora vedere nei paesaggi pasolignani della periferia di Roma, solitarie in mezzo ai campi o al contrario inglobate nelle costruzioni più recenti. Nel Medioevo erano tutte al centro di un reclaustro, cioè di una robusta cinta capace di offrire una buona protezione a uomini e animali. Ci dormivano il guardiano del casale, unico abitante fisso della campagna romana, e i lavoratori più qualificati, per esempio gli aratori proprietari di uno o più tiri, da considerare come veri e piccoli imprenditori, e il capo dei pastori, che provvedeva alla salvaguardia del gregge, ma anche alla mungitura, alla produzione dei formaggi, alla tosatura delle bestie e così via. Il che ci ricorda che per apprezzare nella giusta misura l'importanza del casale nell'economia della Roma medievale, bisogna anche tener conto di tutte le attività create a valle dal commercio e dalla lavorazione dei prodotti dell'agricoltura e della pastorizia. Roma, capitale economica, dunque? Eh sì, proprio così, o almeno all'epoca dei primi giubilei. Non solo grano. L'area dei casali non era solo il regno della cerealicoltura e della pastorizia. Parcelle coltivate ad agli, cipolle, lino, fave, cavoli si mescolano nei casali più vicini alla città, ai prati e ai più vasti campi seminativi. Fornaci e mulini testimoniano un fervore di attività artigianale che provoca un andirivieni continuo di uomini e di bestie sulle strade consolari e secondarie della campagna. Solo una parte del grano, infatti, veniva trasportata in città subito dopo la raccolta, per essere poi macinata nei numerosi mulini galleggianti ancorati alle rive del Tevere. Il resto era conservato più o meno a lungo nelle grotte scavate a questo fine nel recinto del casale, in attesa di essere macinato in uno dei mulini costruiti sui fiumi o fiumicelli che percorrono la campagna romana. Per le fornaci non era certo la materia prima che mancava, bastava attingere agli acquedotti, ai mausolei o agli altri monumenti antichi sparsi alla campagna. Produrre la calce era affare di artigiani specializzati che per impiantare le loro fornaci sceglievano i casali più ricchi di monumenti. Al padrone del casale corrispondevano di solito il quarto della calce prodotta. Infine, sarebbe stato un grave errore sottovalutare le risorse ricavate dalla caccia e dalla pesca, in particolar modo nei grandi casali umidi della periferia. Nel 1377 il proprietario di quattro vasti casali nella riva destra del Tevere, Maccarrese, Castel di Guido, Testa di Lepre, La Prugnana, vende per 3 anni il diritto di cacciare gli uccelli sulle sue terre e l'affitto è di 110 fiorini più 150 coppie di colombe e di 12 pernici all'anno, che il compratore, Paolo Grassi, un grosso pescivendolo della parrocchia di Sant'Angelo in Pescheria, pare sicuro di recuperare a breve termine, probabilmente perché dispone di una manodopera avvezza a tutti i trucchi del mestiere, come fabbricare e disporre le lacciole, gli archetti, le tagliole, le trappole, nonché dei migliori punti di vendita, nella fattispecie una mezza dozzina di banchi collocati sotto il portico della chiesa di Sant'Angelo, dove i pescivendoli sono autorizzati a vendere, oltre al pesce, ogni specie di cacciagione.